Buonasera a tutti, oppure buon pomeriggio inoltrato, come ci dicevamo prima. Siamo contenti di poter passare un'ora qui con voi, con due personaggi d'eccezione nell'ambito del Festival della Tecnologia, in particolare Davide di Gian Antonio Potente, di NVIDIA. Possiamo salutarlo con un applauso.
Grazie.
Facciamo sentire che Torino è calda e che pure le persone del festival sono calde. Direttamente da Milano e dalle sue esperienze canadesi, Toronto e compagnia, Giacomo Giannella di Stream Colors.
Ciao a tutti. Grazie.
E io sono Marco Mazzaglia, lavoro nella game industry qui torinese per tre aziende e sono docente al Politecnico per la magistrale in ingegneria del cinema e ingegneria informatica, insegno game design e gamification. Va bene, insomma, un po' di roba. Che cosa faremo in quest'ora? Proveremo a raccontarci l'esperienza degli scalpelli digitali, cioè di quegli strumenti che fin dalla notte dei tempi, perché parliamo dei primi strumenti del 1983, hanno aiutato gli utenti a concentrarsi sull'idea e non sul dover ricostruire la ruota. Ma prima di raccontarci questa storia, cerchiamo un po' di capire chi sono le due persone che ho al mio fianco, che cosa fanno e soprattutto che cosa c'entrano con questa tematica degli scalpelli digitali. Allora, a questo punto, do la parola alla mia sinistra, per giunta sono anche mancino, quindi va perfettamente, a Davide, che ci racconterà, Davide di NVIDIA, che ci racconterà la sua storia.
Grazie Marco, buonasera a tutti. Mi chiamo Davide, grazie di essere venuti qui ancora e spero di farvi vedere un po' quello che è il mio lavoro, che adoro, e quindi sono molto contento di farvi vedere quello che faccio nella vita per buona parte del mio tempo, oltre alla famiglia e altri divertimenti. Sì, io sono un senior 3D artist, di fatto quindi utilizzando la grafica 3D creo modelli, ma anche mi occupo molto di pipeline, quindi non creo soltanto i contenuti, ma anche mi occupo di lavorare al processo, cioè come creiamo contenuti 3D. Ora in realtà quello che vi farò vedere qui sono principalmente prodotti di quello che ho fatto in questi anni. Ah, grazie mille. Ok, io sono da molti anni che lavoro un po' nell'ambito della realtà virtuale e della computer grafica applicata ai commercial. Questo è un progetto personale che ho realizzato, che di fatto poteva essere usufruito con un visore 3D, ma ho anche lavorato molto con i franchise tipo Halo, Call of Duty, eccetera, eccetera. E ogni tanto mio figlio mi chiede esattamente che cosa faccio e io dico sempre che in realtà io faccio astronavi. Ed è abbastanza vero, non reali, però grazie agli scalpelli digitali questo è diventato veramente un lavoro per me. Oh, mi occupo di qualsiasi cosa che sia fatta di metallo o robotica o simile. Negli anni mi sono specializzato in questo genere di cose, mi danno i disegni, fatti in Photoshop o quello che è, io li trasformo in modelli 3D, di cui mi occupo sia della modellazione che del texturing e dello shading. Questo qui è un'astronave, non è un'astronave in realtà, è un trasporto terrestre da un film, Terminator Dark Fate, che da alcuni è piaciuto, ad altri no. La cosa bella del mio lavoro è che ogni giorno è diverso, perché a seconda di quello che devo creare, in qualche modo ho modo di andare a vedere come sono fatte le cose, veramente. Ma soprattutto è anche molto bello perché grazie appunto agli scalpelli digitali ogni giorno ho la possibilità di imparare maniere nuove di creare quelle che sono poi le idee mie e di quelli che lavorano insieme a me. Questa qui forse l'avete, se qualcuno ha visto Love, Death and Robots, una serie animata su Netflix, abbiamo lavorato insieme a Blur Studio appunto questa serie, in una puntata c'è Michael B. Jordan, che mi dicono essere molto famoso tra il pubblico femminile, così mi dico, che guidava questa astronave e si schiantava chiaramente su una luna, perché ho dimenticato di dire costruisco astronavi, ma principalmente anche le distruggo poi, perché se le cose non esplodono non è divertente, soprattutto in computer grafica. Per farvi capire un po' veramente dove va a finire il mio lavoro, vi farei vedere questo video, che è una delle cose preferite che abbiamo fatto anni fa con lo studio con cui lavoravo, Blur Studio. Possiamo far partire il video? Sono stati concludo la mia presentazione dicendo che le cose che vi ho fatto vedere le ho presentate un po' come se fossero mie, ma non è vero, perché è il frutto del lavoro di molte altre persone insieme a me a Blur Studio, e poi magari vedremo anche qualcosa di Nvidia. Ma quello che volevo trasmettervi davvero è che è proprio grazie a questo lavoro di squadra e agli scalpelli digitali nuovi, ma già da tanti anni, che credo che possiamo veramente creare dei media che abbiano il potere anche di trasformare la percezione del singolo o della società e di quello che gli sta intorno tramite lo storytelling, quindi raccontare le storie. Un lavoro di squadra, di cui sono molto fiero di fare parte.
Grazie Davide. Adesso per continuità, Davide, eccolo qua, scusate. Passiamo la parola a Giacomo Giannella, che ci racconta la sua esperienza di artista prima e art director adesso, in differenti contesti in cui lo scalpello digitale è stato utilizzato.
Sì. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Per me è un onore essere qui e quello che ho portato stasera cercherò di focalizzarlo sugli scalpelli digitali, che ormai sono diventati un trend, e vi racconterò la storia di Stream Colors, che è un piccolo studio di arte digitale che ho fondato nel 2011 insieme a mia moglie, che si basa proprio su Humans, Arts and Technologies, quindi tre elementi che in qualche modo questa sera torneranno. Sono co-founder. Mi sono occupato per più di 10 anni di direzione artistica in Milestone, una società milanese di videogiochi racing. Insegno all'Istituto Europeo di Design Art Direction in ambito gaming e ultimamente, soprattutto con la pandemia, ci siamo trovati a essere designer di metaversi, intesi come ambienti digitali, online, quindi collaborativi sia lato scuola sia lato entertainment, e ho anche assaporato, diciamo, il boom degli NFT senza cavalcarlo e specularci sopra, però sono passato anche da lì. Quindi queste sono immagini, diciamo, della mia precedente vita, che poi si è evoluta anche facendo direzione artistica di altri giochi che non fossero racing. E, però fondamentalmente stasera parliamo di Stream Colors, che è questo studio che abbiamo fondato, che si basa sulle game technologies. Utilizziamo l'Unreal Engine e lo modifichiamo per portarlo fuori, dove, fuori dal campo dei videogiochi. Quindi abbiamo iniziato con installazioni d'arte all'interno di musei, eventi, live show e custom design, come vedrete, tanto da arrivare a un certo punto da essere premiati da Epic. Infatti siamo uno dei pochi studi ad aver vinto l'Epic Mega Grant. Che cosa realizziamo fondamentalmente? Installazioni interattive, quindi basate su PC, touchscreen per stanze immersive, chioschi sempre interattivi, videogiochi all'interno di cabinati arcade anni 80, quindi inseriamo la tecnologia, l'ultima tecnologia, quindi ray tracing e robe, dentro dei cabinati che hanno un'iconografia degli anni 80, quindi creiamo questi mashup di expectation da una parte e risultato finale dall'altra, e sviluppiamo anche app per Oculus e mobile, e fondamentalmente realizziamo anche scenografie e video per brand. Allora, visto che parliamo di scalpelli digitali, vi racconto un po' com'è il nostro scalpello digitale. Siamo partiti da queste forme che definiamo giganti, sono forme matematiche che nascono però sempre da principi presenti nella realtà. Questo sono immagini molto vecchie, però ve le ho volute portare proprio per darvi un'idea da come sia nato proprio il principio. Partendo da elementi reali, attraverso la matematica e la creatività e gli strumenti, che ovviamente al tempo erano solo 3D Studio Max, perché parliamo del 2004, si creano queste forme che ospitano i colori della realtà. Ciascuna forma nasce da un brief di un cliente, una location, un luogo, una ricerca estetica, e quindi si creano una sorta di alfabeto, noi lo chiamiamo. Questo alfabeto, oltre a trasformare i colori e quindi lavorare a mo' di caleidoscopio, dopo vi farò vedere qualcosa, diventano anche elementi archetipici all'interno di ambienti e installazioni interattive. Questo tool fondamentalmente ha l'obiettivo, o comunque tutta la nostra mission come studio, è quello di creare le condizioni e nuovi strumenti per permettere alle persone di creare una propria art experience partendo dalle cose di tutti i giorni. Quindi immaginate all'interno di un museo, partendo da un quadro, poter creare la propria cartolina astratta, unica, era, diciamo, una delle dei motori ispirazionali che ci ha spinto. Abbiamo vinto il bando di Fondazione Cariplo come innovatori, e questo ci è servito per fare il primo prototipo, per portare appunto le applicazioni all'interno dei musei, ma anche dei fashion show. In questo caso per lo stilista Etro abbiamo realizzato diverse scenografie, tant'è che la prima è stata proprio comunicata dall'azienda come The Giants, questo nuovo alfabeto che decodificava i vestiti dei modelli all'interno di una proiezione di 100 metri. Quindi un linguaggio artistico che poi si è evoluto anche in live videos, come questa secondo evento, dove entravamo durante l'evento all'interno dei colori dei vestiti. E poi abbiamo realizzato appunto i cabinati, che sono invece un formato site specific di installazione che abbiamo portato sia all'interno della moda ma anche all'interno dei musei, come in questo caso all'interno del Museo dell'Arte in Ostaggio, dove i ragazzi potevano esplorare tutte le opere rubate durante la Seconda Guerra Mondiale e non ancora restituite. Adesso vi faccio vedere in particolare come funziona la Stream Colors Machine, che è un po' il tema di stasera. Magari se riuscite a mandare il video, vi faccio vedere un po' da dove parte. Queste strutture tridimensionali nascono senza colore, sono solo forma, però hanno dentro tutte le proprietà di ripetizione del colore, il cosiddetto tiling. Non so per quanti tecnici questo termine possa essere familiare, però fondamentalmente quello che fanno è ricevere sopra immagini, video, live cam e permettere alle persone, attraverso slider interattivi, touchscreen ma anche fisici, ci sono vari input di controllo, di alterare il risultato e quindi di decodificare, come in questo caso dal quadro, i colori direttamente sulla forma. Grazie, diciamo, al fatto che siano oggetti tridimensionali, quello che viene proposto in ogni momento è legato all'esperienza di ciascuno. Quindi quello che sembra bidimensionale, come in questo caso, che viene controllato appunto dagli slider e da altre funzioni randomiche, in realtà si basa sempre su modelli tridimensionali. Quindi in ogni momento è possibile con un dito, diciamo, poter ruotare la prospettiva e esplorare applicando simmetrie, applicando algoritmi e riportare ordine anche nel caos. Questa era un po' la missione dello strumento. Con lo stesso software poi siamo anche in grado di creare stanze immersive, quindi all'interno dei musei. L'abbiamo fatto in America, l'abbiamo fatto a Londra, in Italia. Le persone possono scegliere un quadro e creare un'immersività unica e personalizzata. Il secondo step è quello di portare la machine a ipotizzare oggetti di uso quotidiano, sia a livello virtuale sia a livello fisico, perché questi oggetti noi li stampiamo e li facciamo stampare direttamente durante gli eventi alle persone, perché crediamo molto nella migrazione tra reale, digitale e un ritorno concreto nel reale. Quindi fa sempre parte di un cerchio che nella nostra poetica deve sempre tornare a qualcosa di reale e tangibile. Questi oggetti, queste forme le stampiamo anche in 3D e lavoriamo anche con artisti per portare queste virtualità in vere e proprie installazioni reali. Adesso... Eccoci. Quindi fondamentalmente funziona così: ci sono dei slider di controllo, si sceglie l'immagine di partenza, gli stili delle forme, gli oggetti su cui si vuole lavorare, poi si possono creare o immagini virtuali oppure realizzare proprio le ceramiche, i quadri e le stampe tridimensionali. Stream Machine poi l'abbiamo declinata a livello internazionale, portandola all'Epic London, dove ogni volta che andiamo realizziamo anche un controller fisico stampato in 3D che controlla specificatamente quell'installazione. Quindi è sempre un misto tra software e hardware, ma anche artigianato in un certo senso. E lo stesso software, come vedete, gestisce la stanza immersiva, ma può diventare anche un chiosco per stampare i gift away, cioè un ricordo, e quindi in questo caso le cartoline. Settimana prossima finisce 2 anni di esposizione a Malpensa, questo progetto di celebrazione della città, dove i turisti potevano, attraverso sempre un altro tipo di controller, usare una macchina del tempo e vedere le foto del passato, del presente, del futuro, e per ciascuna ipotizzare una propria percezione appunto del futuro. Questi sono alcuni esempi delle prime installazioni. La prima è stata fatta in North Carolina, tra l'altro a 10 km da Epic, tant'è che quando siamo andati lì a un certo punto abbiamo affittato una macchina e siamo andati direttamente a suonare, ma quella è un'altra storia. E poi lo portiamo in giro per la città, qui siamo a Milano, e durante la pandemia, qui chiudo la presentazione del software, abbiamo lavorato per portare questo strumento digitale non più legato allo spazio fisico, ai progetti fisici, ma è diventata un'app che potete trovare, si chiama appunto Stream Colors. Quindi questo più o meno è quello di cui stasera vorrei portarvi all'attenzione. Grazie.
Grazie Giacomo. Abbiamo costruito un alfabeto comune grazie al racconto delle vite di Davide e Giacomo. Allora facciamo un passo in avanti per capire che cos'è lo scalpello digitale per noi. L'idea dello scalpello digitale nasce nella notte dei tempi. Se andiamo a vedere anche solo il Commodore 64, cominciamo a avere uno scalpello che ci permetteva di disegnare delle immagini con un programma che si chiamava Koala Painter, ma soprattutto già fin dall'inizio si riesce a capire che lo strumento computer poteva fare decisamente di più. Quindi non si trattava solo di fare la cosa più collegabile a una produzione artistica, cioè la produzione dell'immagine, ma mediante altri strumenti, ricordiamo Game Maker di Gary Kitchen di Activision, dare uno scalpello per costruire dei giochi, delle esperienze, con l'obiettivo di fornire questo scalpello anche a delle persone che non avessero una preparazione informatica, una preparazione digitale vera e propria, in modo tale da poter avvicinare veramente chiunque a questo tipo di produzione artistica. Naturalmente con il tempo questa idea si è evoluta, e si è evoluta con dei picchi che abbiamo potuto toccare con mano grazie all'evoluzione vera e propria degli engine di gioco. Adesso per noi è comune parlare di Unity, parlare di Unreal, magari meno comune parlare di strumenti di sviluppo narrativi che hanno una soglia di ingresso molto semplice come Twine o RenPy per costruire delle visual novel, quindi delle storie interattive, ad esempio a Bivi, focalizzandosi appunto su quello che c'è da scrivere senza dover pensare troppo alla programmazione. E questo percorso ha permesso alla fine degli anni 2000 di far esplodere quello che è la produzione indipendente di videogiochi, cioè permettere anche a dei singoli o dei gruppi limitati di produrre dei videogiochi che potessero andare sul mercato. Non solo quindi avvicinando a una produzione di prova, no? O amatoriale, ma permettendo di far scalare la produzione da amatoriale a commerciale. Ora però ci troviamo in un'epoca decisamente più evoluta e diversa, dove c'è stata la Indie Apocalypse, quindi un sacco di studi indie ci hanno provato e sono sul mercato, molti fanno fatica e invece qualcuno crea delle opere di eccellenza. Una domanda per voi: quanto siamo consapevoli che questi strumenti siano a nostra disposizione, perfettamente scaricabili e con una base di conoscenza che è quella della rete, con tutorial, documentazione, che è accessibile? E due, invece, la seconda domanda la rivolgiamo ai nostri ospiti, cioè che tipo di rapporto loro hanno oggi con i differenti scalpelli che permettono in qualche modo a loro di concentrarsi sul contenuto e sulla fase artistica e non sulla base, sulle fondamenta che possono essere anche un po' pesanti e inutili da dover costruire sempre. Allora, comincia Giacomo.
Vai. Allora, io ho sempre lavorato con strumenti e persone, cioè il risultato del mio lavoro è sempre, come diceva Davide, è l'insieme di queste due cose. E una cosa che ho notato è che inizialmente ti veniva richiesta una grande conoscenza di strumenti specifici e la tua conoscenza doveva andare a crescere in quella direzione per mantenere come persona una skill necessaria. Quindi io ho passato praticamente 8 anni a sviscerare ogni segreto del motore grafico di Milestone, che ahimè, pace all'anima sua, è morto. E quindi mi sono fatto
il motore,
il resto stanno bene, il motore è andato. E quindi lì ho capito che stavo investendo il mio tempo nella tecnologia, nello strumento, però stavo perdendo un'occasione di investire sul mio strumento principale, che era la creatività mia e delle persone ovviamente intorno a me. E quindi quando sono uscito da Milestone, il mio primo pensiero è stato crearmi uno strumento di lavoro, uno strumento che però fosse in qualche modo legato a quello che mi serviva a fare, perché al tempo, parliamo di quando ancora la Unreal Engine costava 1 milione di euro a licenza, era impossibile pensare di in poche persone mettersi a fare produzioni con strumenti appunto come Unity e la Unreal. Allora mi sono lanciato creando un mio motore grafico, ovviamente non l'ho fatto io perché non sono un programmatore, e quindi ho fatto tutto un percorso di trasposizione di quello che avevo imparato in quello che mi serviva in quel momento, e mi sono reso conto che per quanto tu voglia approfondire determinate strade, quello che otterrai sarà sempre una specializzazione e un'occlusione di tutte le altre possibilità che invece sono presenti o in altri strumenti o con altre metodologie di lavoro. Detto questo, abbiamo dovuto prendere una scelta e abbiamo switchato su Unreal nel momento in cui l'hanno reso ovviamente gratuito. E devo dire che questa è stata per noi una grande rivelazione, perché lo strumento che avevamo in mano era fatto da migliaia di persone con milioni di investimenti, quindi è come se la tecnologia in quel momento avesse bussato alla porta e fosse entrata con un camion da 100 tonnellate versando 1000 potenzialità, perché sono strumenti talmente vasti che ti permettono di fare più o meno tutto. Allora la domanda che ci siamo fatti è stata: come facciamo, partendo da questo strumento, a creare il nostro strumento? E il risultato è un po' quello che ho condiviso, cioè una sorta di percorso nel percorso. Quindi noi dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo ottenere e nel frattempo che cosa gli altri fanno, in questo caso Epic e altri tool esterni. E quindi la creatività si è trovata anche a ragionare con la tecnologia, cioè di tutte le cose che vediamo, quali sono le cose che possono portare un cambiamento radicale e soprattutto che possono semplificare i processi, potenziare le possibilità. E credo che sia un po' il tempo che stiamo vivendo anche oggi, perché oggi, come poi ne parleremo, siamo bombardati di strumenti innovativi, soprattutto con l'ingresso dell'intelligenza artificiale, e sarebbe quasi sbagliato non considerarlo o comunque vederlo come un qualcosa che va a togliere lavoro e capacità. Invece andrebbe analizzato per vedere che cosa questa cosa potrebbe in qualche modo migliorare la nostra creatività. Quindi dicendo questo, il mio percorso sulla creazione di strumenti nasce sempre da un'esigenza creativa, una possibilità tecnica e un delta di effort per mettere insieme queste due cose e magari un'integrazione di altri strumenti che in qualche modo possano rendere complementare il tutto. Io faccio sempre fatica a vedere un po' la reazione che c'è sull'intelligenza artificiale. Facciamo un esempio. Oggi chiunque può scrivere un testo e vederlo visualizzato sotto forma di artwork, quindi di opera digitale pittorica, chiamiamola così. E questa cosa ha creato molto sconcerto all'interno del settore di chi per anni ha disegnato e ha imparato quegli strumenti, no? E grande entusiasmo fuori. Ebbene, secondo me dobbiamo comunque considerare questa come una grande rivoluzione, perché la differenza tra la macchina e l'uomo è abbastanza palese. L'uomo è in grado di sognare e di ipotizzare del valore nelle proprie idee. La macchina è in grado di eseguire attraverso le proprie capacità le idee che gli vengono in qualche modo suggerite. E qui si apre veramente un mondo di nuove competenze, nel senso che anche noi stessi, quando è uscita l'AI che dipingeva, diciamo, ci siamo trovati a prendere idee, concept, anche che avevamo anche in qualche modo speso del tempo per visualizzarle e per tenerle lì nella nostra visione, gliele abbiamo riportate con tutte quelle informazioni creative che avevamo già setacciato, e oggettivamente siamo stati noi i primi a essere in qualche modo sconvolti dalla capacità di questi strumenti tecnologici. Nel campo del gaming questo ha un impatto incredibile, perché quando io sono entrato in Milestone, che erano 30 persone, bisognava usare tutte le 30 persone per fare una cosa piccolina. Oggi bastano 4 persone che usano 30 software e possono fare una produzione alla Hollywood nel campo del gaming. Quindi oggi qual è la necessità umana per comprendere le tecnologie? Quella di capire quali tecnologie possono essere integrate nei propri processi creativi e come usarle al meglio, fondamentalmente. Per fortuna viviamo in un mercato in cui il software e le tecnologie si aggregano, cioè non c'è più quella rincorsa che c'era nel passato di settare una strada e sperare che il mercato venisse da te e non dagli altri. Oggi è un sistema molto più organico, diviso in fasi molto specializzate, per ogni fase esiste uno strumento che dialoga con gli strumenti che tu utilizzi. Quindi la nostra scelta, per chiudere il discorso quali sono, diciamo, il rapporto con le tecnologie presente e futuro, la nostra scelta è stata di appoggiarci ovviamente su uno strumento completo come può essere appunto l'Unreal, però anche avere la curiosità di capire quali altre applicazioni, ma anche quali altri processi, perché a volte le applicazioni fanno delle cose, i processi mettono insieme le applicazioni anche in maniera inusuale, e quindi a volte danno anche dei risultati che l'applicazione magari non era stata pensata per fare quelle cose. Ecco, secondo me lì sta proprio la chiave della creatività, che in futuro sarà ancora più importante, perché si potranno veramente ottenere risultati incredibili con pochissime persone, quindi con un grande controllo creativo, perché ricordiamoci che più persone lavorano a qualcosa e più diventa difficile tenere una visione creativa coesa, a meno che non ci siano delle strutture molto a scompartimento. E per farvi un esempio proprio pratico, immaginate una software house oggi che fa i concept disegnandoli con l'AI, scrivendo un testo, li fa produrre in futuro, perché ci stiamo arrivando, dall'AI come modelli 3D. Può andare a creare animazioni da riprese del cellulare, quando una volta dovevi affittarti il motion capture che costava 100.000 euro al giorno. E un altro esempio semplice, ti puoi creare le tue musiche che sono basate sul mood della tua storia, che richiamano quello che tu stai raccontando, e quindi mi ricollego allo storytelling senza sapere nulla di musica, ok? Questo non vuol dire che sei un musicista, però siccome il videogioco è uno strumento audiovisivo interattivo, chi riesce a usare sia le nuove tecnologie per creare musica, per creare animazioni, quindi la vita, diciamo, degli elementi, gli elementi stessi, e riesce a metterli sotto a una storia e a un'interattività, avrà creato quello che è il videogioco. Quindi che siano 3 persone o 20 è solo una questione di struttura, non è più una questione di capacità. Ecco, quindi secondo me questa è una fase molto interessante che non va assolutamente sottovalutata, nel senso che chi oggi si ferma dicendo però questa roba qua non mi convince, non, secondo me non è la strada giusta, perde quel tempo, perché ricordiamoci che le tecnologie si muovono continuamente, cioè non aspetta, cioè c'è una questione di mercato che diciamo valida la tecnologia, ma una volta che la tecnologia è partita siamo noi che siamo fermi, quindi è sempre meglio continuare a seguirla e magari prendere solo determinate cose e aggiungerci a queste la propria capacità, la propria individualità, diciamo.
Grazie Giacomo. Allora, teniamo la telecamera fissa sullo scalpello, ma la giriamo verso una realtà completamente diversa, che è quella di Nvidia. Una realtà che non solo usa lo scalpello, ma lo costruisce, cioè ha la potenza. Quanti siete? 36.000?
Sì, un numero simile.
La potenza di 36.000 dipendenti che non solo possono concentrarsi sul contenuto, ma proprio costruire lo scalpello. Allora, qual è l'esperienza di essere un'azienda che ha queste due destinazioni ben specifiche, la produzione e la creazione degli strumenti?
Beh, l'esperienza è bellissima, senza dubbio. Faccio un piccolo preambolo. Io mi ricordo molti anni fa, quando ero qua a Torino e facevo grafica 3D, io in realtà sono nato come programmatore e ho lavorato in università, ho fatto ricerca applicata e mi ricordo che i primi modelli li facevo assemblando dei cubetti insieme, un po' come se fossero il Lego, e un mio collega passava dietro di me e mi diceva: ah, ma è interessante questo lavoro che stai facendo di questi cubetti assemblati, magari un giorno potresti provare a fare qualcosa. E alla fine sono finito a fare davvero quello. Quindi davvero gli scalpelli digitali, quindi questi strumenti, negli anni si modificano. All'inizio anche noi, proprio come raccontavate voi, avevamo un motore grafico creato da noi e io ero lì a scrivere codice per far apparire i cubetti sullo schermo e poi creare un'interfaccia per metterli assieme, e da lì poi siamo passati, come si vede anche in queste immagini del mio passato in realtà, siamo passati a fare previsualizzazione per l'interior design, per il cinema, poi ad un certo punto magari un po' di realtà virtuale, sempre qui a Torino, e con gli scalpelli appunto che si evolvevano, quindi anche gli strumenti, siamo riusciti a creare sempre di più, fino a che adesso appunto, lavorando in Nvidia, ho la possibilità di utilizzare e di condividere con il mondo una serie di strumenti, come ad esempio qui vedete qualcosa di Omniverse, che è questa piattaforma di fatto di simulazione proprio per creare non solo giochi in realtà, non proprio giochi, ma vere e proprie simulazioni o digital twin, quindi gemelli digitali del nostro mondo. Questa oramai è l'ultima evoluzione, quella di oggi, che esiste per creare appunto contenuti digitali che siano interattivi, condivisibili, eccetera eccetera. Ma proprio mi collego un po' a quello che dicevi tu, ricordando me che assemblavo cubetti 20 anni fa e scrivevo il codice, secondo me la cosa interessante non è soltanto il prodotto, non è solo l'applicazione. Sì, oggi si possono creare molto più facilmente molte cose e magari quando una intelligenza artificiale crea un'immagine un po' ci spaventa. Beh, se ci pensiamo, anche il mio lavoro è creare astronavi in un certo senso. L'intelligenza artificiale fra qualche anno lo farà al posto mio. Ma il punto è, la cosa veramente interessante, secondo me, è il processo. Cioè, è quello che ci sta dietro. Proviamo a fare un passo indietro. Io non so, io penso sempre a Caravaggio, no? Caravaggio o a qualsiasi pittore che era in grado di rendere le luci, le ombre in maniera perfetta. Caspita, che ammirazione ai tempi. Oggi andiamo al cinema e se vediamo una scena che non è perfettamente credibile, diciamo, qui hanno tagliato sul budget. Ma perché? Perché il nostro gusto è mutato, le nostre aspettative mutano. Nuovi scalpelli digitali, come l'intelligenza artificiale, che ci permettono di creare più velocemente più cose, non vuol dire che prenderanno il nostro posto, non vuol dire che ci toglieranno qualcosa, vuol dire che anche il nostro le nostre aspettative muteranno, quello che potrà fare una sola persona, quello che ci aspetteremo che una sola persona è in grado di fare, muterà e sarà molto più grande. Questa è un po' la mia visione astratta. In realtà poi nel concreto, quello a cui lavoro tutti i giorni, adesso, è la creazione di questa piattaforma chiamata Omniverse, che permette a chiunque, anche con limitate esperienze digitali, diciamo così, ma diciamo a seconda poi di come viene utilizzata, di creare non solo applicazioni, ma in realtà vere e proprie simulazioni 3D, con l'idea appunto che sia una sorta di acceleratore della creatività o comunque un acceleratore della creazione di contenuti. Cioè, oggi veramente con gli strumenti che usiamo noi, ma che uso anch'io tutti i giorni, quindi ad esempio Omniverse, guardavo l'altro giorno, stavo lavorando alla riproduzione 3D di una scarpa, che fa abbastanza ridere, per un motivo di cui non posso neanche tanto parlare in realtà. Però uno direbbe, è una cosa anche abbastanza barbosa. Ma in realtà il tema, nuovamente, non è io che sto creando una scarpa in 3D. Il tema è il processo con cui lo faccio. Il processo con cui lo faccio è quella cosa che ancora oggi l'intelligenza artificiale non è in grado veramente di replicare. Forse può replicare il contenuto, ma capire veramente cosa ci porta e cosa ci spinge a creare, quello non lo sa ancora fare. E quindi il training dell'intelligenza artificiale è una cosa che secondo me è estremamente, estremamente interessante e che ci darà nuovi strumenti. Quindi per rispondere in definitiva alla domanda, vivo quotidianamente con gli scalpelli digitali e sono contentissimo che 20 anni fa ci mettevo una giornata per assemblare cubetti. Oggi invece, faccio l'esempio spesso con mio figlio, faccio magari un modello in 3D sul computer, lo passo in Photoshop, poi me lo faccio stampare in 3D da un mio amico e dopo una settimana ce l'ho sul tavolo e con mio figlio ci posso giocare. 20 anni fa sarebbe stato impossibile, però oggi mio figlio si aspetta che questo possa accadere. 20 anni fa io da bambino non l'avrei neanche lontanamente sognato. Le aspettative cambiano e noi con loro.
Grazie Davide. È interessante vedere il futuro oggi in un modo che non è percepibile. Osserviamo tutto il discorso delle virtual production, tantissime serie TV, da quelle basate su Guerre Stellari a tantissime altre, e anche film, sono basati su questo sistema che abbatte di molto i costi di produzione, come diceva Davide, oppure degli strumenti come Dreams che permettono su PlayStation 4, che permettono la costruzione di contenuti usando una forma di grafica che a livello computazionale è molto bassa. Sono tutte cose che sono sotto i nostri occhi, ma che in verità tracceranno il futuro di quello che sarà lo strumento in mano a noi e in mano agli eventuali addetti anche ai lavori. Allora, che tipo di visione del futuro noi abbiamo rispetto a questa tematica? Abbiamo già cominciato a pennellare un po' di timori verso quello che è sconosciuto, perché l'intelligenza artificiale è un po' un mistero, poi molti la vestono anche di accezioni negative, come ci diceva Giacomo, ma quali sono in verità le nostre visioni sul futuro di quello che ci aspetterà? Come lavoreremo fra 5-10 anni?
Allora, secondo me bisogna fare un po' un percorso di quelli che sono stati gli scalpelli digitali che hanno cambiato lo sviluppo, per anche capire quali saranno quelli del futuro. Diciamo che
abbiamo tre minuti per risposta.
Sì, diciamo che lo scalpello del futuro non deve essere solo uno strumento capace, ma deve essere anche uno strumento accessibile e uno strumento maneggiabile anche al di fuori dello strumento. Quindi questa cosa prima non esisteva. Prima facevi ZBrush, era ZBrush, poi dopo quella cosa lì la potevi portare fuori, però erano sempre mondi chiusi. Sul discorso dell'accessibilità, tu citavi Dreams. Dreams è secondo me un esempio ottimo, perché è intanto pionieristico. Pensare di fare un videogioco per fare videogiochi è come, cioè, già a livello creativo pensarlo e pensare di poterlo fare secondo me è stato già un successo. Non è stato il successo che tutti si speravano fosse, ma perché non doveva essere un successo? Perché gira su una piattaforma che è una console da videogiochi, che quindi usano i ragazzi fondamentalmente, e perché ha tutta una serie di limiti, tra cui proprio anche pubblicare i giochi al di fuori della stessa piattaforma. Quando parlava di Omniverse, invece stiamo andando verso una piattaforma dove chiunque è in grado di alla fine rilasciare un'esperienza interattiva e di inserire all'interno di questa esperienza la propria unicità attraverso gli strumenti. Secondo me lo strumento del futuro, ci siamo molto vicini, perché tornando all'accessibilità, quello che stanno facendo adesso le AI di prendere il testo e trasformarlo in immagini, io adesso lo sto vedendo anche venendo qua oggi. Ho visto un video di Elvis Presley preso da un video e rigenerato dalla AI in un avatar tridimensionale. Quindi voi immaginate anche a livello di culturale poter rivivere determinati momenti della storia in maniera fedele, perché poi la grande sfida è proprio la fedeltà. Cioè, nel momento in cui manchiamo la fedeltà nel risultato, le persone si allontanano. Invece qui stiamo proprio andando verso la capacità di replicare e di ricontestualizzare anche il passato. Quindi questi, secondo me, sono gli strumenti del futuro, strumenti semplici che chiunque può in qualche modo esplorare e che ti permettono di viaggiare nel tempo, andando nel passato, prendendo le cose migliori del passato, ipotizzando futuri e mettendoli accessibili a tutti su delle piattaforme comuni. Quindi, parlando di futuro, per chiudere, dico che la grande criticità che si vede anche, ad esempio, in Meta, i metaversi, tutta questa questione che è esplosa ma che non si sa bene come si evolverà, il grande enigma è quale sarà la piattaforma, quale sarà l'ambiente, quale sarà l'accessibilità delle persone e come renderà questo strumento le persone. Creerà nuove figure lavorative, sarà uno strumento di espressione, sarà uno scenario dove tutti noi saremo in grado di raccontare storie, di visualizzare immagini, di fare musica. Ecco, bisogna capire sotto quali regole noi tutti accetteremo di fare questo e quali strumenti saranno più adatti. È ancora da scrivere questa parte di storia.
E aspetta anche la nostra partecipazione di tutti.
Assolutamente.
Davide?
Chiaramente, lavorandoci tutto il tempo, io vedo un futuro assolutamente positivo. E sono convinto che la vera questione è in qualche modo concentrarci noi e comprendere in realtà qual è il processo nostro dietro, ovvero un mio professore, che possiamo dire un po' il mio mentore in qualche modo, mi diceva sempre la cosa importante sono i linguaggi, cioè bisogna capire quale linguaggio stiamo usando. E io dicevo, oh caspita, non capisco tutte le volte sempre questi linguaggi. Ora forse magari inizio un po' a capire, magari no, ma la mia versione della sua idea è se noi impariamo a un po' il linguaggio di questi strumenti, che cambiano, però ci riusciamo a connettere i puntini fra di loro. Oggi ne nasce uno nuovo, bene, è un nuovo puntino da connettere a quello che già sappiamo, e se noi navighiamo sopra questi strumenti utilizzandone tutta una serie e cambiandoli anche man mano a seconda di coloro che salgono per via che diventano famosi, altri invece che degradano perché non erano buoni, ecco, secondo me se noi riusciamo a mantenerci tra virgolette indipendenti dagli strumenti ma a sviluppare un nostro linguaggio creativo utilizzando strumenti sempre nuovi, secondo me non c'è nessunissimo problema, anzi meglio sono, più c'è concorrenza, più ci sarà lavoro per tutti, più ci saranno anche aspettative delle persone che vogliono vedere contenuti, esperienze e quant'altro.
Grazie Davide. Domanda bonus veloce, avete 30 secondi / un minuto. Quale suggerimento date alla platea per introdursi agli scalpelli digitali? Io sono interessato a costruire un contenuto. Cosa potete suggerire?
Secondo me bisogna partire dal sapere. Cioè, noi stiamo passando dalle aziende del fare alle aziende del sapere. Cioè, l'AI andrà a coprire, l'AI, gli strumenti, le capacità andranno a coprire il fare. Quindi oggi bisogna chiedersi cosa sapete e che cosa vorreste far sapere agli altri che in qualche modo voi già maneggiate. Cioè, quindi quali sono gli strumenti che vi permettono di trasformare quello che voi sapete in qualcosa che la gente richiede? Mentre prima questo non si poteva fare, questo discorso, perché se uno voleva fare videogiochi non preventivava milioni di euro, centinaia di assunti e marketing e tutta una serie di robe. Oggi invece questa cosa è possibile. Io ad esempio sono 6 anni che tutte le sere racconto ai miei figli una storia inventata in tempo reale, proprio perché amo appunto scoprire le cose man mano che succedono. Ebbene, se fossi partito registrandomi e passandolo a un'AI, magari oggi avrei un cartone animato abbozzato che però traghetta le mie storie non più in maniera orale, ma in maniera plateale, cioè che possono arrivare a una platea di persone. Quindi il mio consiglio oggi è: qual è la conoscenza, qual è il sapere che volete in qualche modo trasformare attraverso le tecnologie? Una volta che lo sapete, bisogna fare una lista delle tecnologie e delle persone che possono occuparsi di queste tecnologie, perché le tecnologie non vanno da sole. Ci vuole sempre qualcuno che gli fa un invio a un certo punto sulla tastiera. Vai. E quindi il mio consiglio è appunto quello: seguire i propri sogni, capire che questi sogni sono realizzabili attraverso quali strumenti, impararli e trovare dei papà di ciascuno strumento. Quindi non pensare di fare tutto da solo, perché sennò si casca in un baratro di onnipotenza, però si può fare.
Ok, Davide?
Essendo dipendente di Nvidia dovrei dire Omniverse, ma no, ma la verità è che il messaggio che voglio dare è: siate coraggiosi, be bold, cioè volete fare qualcosa, non aspettate, volete creare, create. Oggi scaricate Unreal, domani scaricate Omniverse, Maya, 3ds Max, non ha importanza, è importante che iniziate a fare, perché e magari come genitori supportate i figli, non pensate ma stanno scaricando quella cosa per creare videogiochi, una cosa ridicola. No, assolutamente non è così, ci si costruiscono vite, carriere su questo, non solo, se vogliamo vedere dalla parte economica anche. Quindi non perdete tempo, magari scegliete anche lo strumento sbagliato, non ha importanza, Omniverse, Unreal, quello che volete. Ma iniziate, fatelo.
Bene, grazie. Allora, grazie ai nostri due ospiti per averci introdotto a questo argomento che è bello ma anche impegnativo e gustoso. Abbiamo tempo per delle domande dal pubblico, quindi scatenatevi e raccontate tutti i tarli che potete avere nello stomaco, che saranno i vostri tarli ma potrebbero essere anche quelli degli altri, quindi portarli fuori sarà interessante e divertente condividerli. C'è una domanda in fondo?
Aspetta.
Sì, ma adesso arriva il microfono.
Acceso, sì, grazie.
No, ma c'era un'ombra particolare che si è sollevata, quindi ho detto sicuramente qualcosa.
Intanto grazie, tutto molto interessante. Io provo a chiedere una cosa. Spiego intanto da dove arriva, molto in breve, se no non si capisce. Io faccio ricerca all'Università Torino in filosofia e ciò su cui sto cercando ora di lavorare è, la dico proprio in maniera triviale, smettere di fare filosofia soltanto attraverso la scrittura per cominciare a farlo anche attraverso altri media, tra cui c'è tutto il discorso legato appunto al videogioco. Quindi chiaramente qui si è parlato soprattutto dell'aspetto percettivo, dell'arte, dell'estetica, della creatività che in genere associamo soltanto all'arte, ma quello che volevo chiedervi è, siccome nei videogame, visto che ora parliamo di quello, c'è anche pensiero, cioè, la dico dal mio punto di vista, i filosofi del futuro faranno anche videogame, non scriveranno testi, magari attraverso delle... Insomma, beh, non voglio farla lunga. Quindi la domanda è, dal vostro punto di vista, in base alla vostra esperienza di chi costruisce lo strumento, di chi lo utilizza, ma anche di chi fruisce dei prodotti che vengono fatti attraverso questi strumenti, che cosa significa, che cosa può significare pensare, dove per pensare intendo proprio anche il pensiero più astratto che noi oggi possiamo associare soltanto appunto alla scrittura, come può venire fuori, come funziona, che tipo di pensiero è, più o meno spero abbia un senso la domanda era posta così in sintesi, grazie.
Grazie. Ne raccogliamo ancora due o tre, poi così facciamo qualche altra domanda. Qui, prima fila, per cortesia. Qui, eccoci qua, arriva identificato, grazie.
Si sente? Sì, io sono interessato soprattutto sulla possibilità narrativa delle opere interattive che noi chiamiamo videogiochi, ma il concetto si può estendere. Cioè, a me diciamo, ha sempre affascinato questa sfida, cioè dire che il videogioco o l'opera interattiva digitale possa essere narrativa tanto quanto lo è un libro o un film. Oggi però non è così, devo dire. Purtroppo, questa è la sfida che voglio lanciare ai nostri ospiti. Oggi io sono estremamente scontento perché i videogiochi veramente che narrano, cioè che narrano interattivamente attraverso il gameplay, attraverso l'interattività, sono pochissimi. Vi faccio un esempio, Edith Finch, il
What Remains of Edith Finch,
un gran capolavoro che poi non ha venduto, cioè ha venduto, avranno guadagnato, però non è un, diciamo, considerato un capolavoro come dovrebbe essere considerato. E oggi i videogiochi che inventano il linguaggio narrativo, interattivo, vero e proprio come quello di Edith Finch, sono pochissimi. Allora, questo a me fa una grande rabbia. Io vorrei chiedere a voi cosa ne pensate e cosa voi avete in mente per sviluppare questa narratività interattiva nei videogiochi.
Ok. Ultima domanda e poi rispondiamo a tutti. Vediamo un po' se c'è. Sì, c'è qualcuno. Eccoli, perfetto.
Intanto con tanti complimenti. E io arrivo da un percorso un po' diverso, ovvero didattica museale, e volevo farvi una domanda, dato che avete parlato anche di installazioni multimediali. E in che musei avete esattamente lavorato e quali potrebbero essere i nuovi orizzonti da qui ai prossimi anni? E niente, questo.
Bene. Chiudiamo il primo set di domande. Chi è che vuole cominciare a rispondere?
Parto dall'ultima, così mi attacco.
Come vuoi, vai.
Vai. Allora, i musei, noi abbiamo toccato diversi aspetti, dallo scientifico, tipo la prima installazione al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, è ancora presente oggi e tratta la materia oscura. Quindi una cosa che non c'entra assolutamente nulla con quello che avete visto, però che accomuna tutto il nostro studio, perché tutte le persone che lavorano con noi sono affascinate dallo spazio. Quindi quando ce l'hanno proposto abbiamo detto di sì, senza neanche sapere se avevano le tecnologie per farlo, e non ce le avevamo, ce le siamo dovute scrivere. Però, quindi, Museo della Scienza e della Tecnologia, il Maxi a Roma, il Museo North Carolina, poi abbiamo lavorato con Rijksmuseum ad Amsterdam, Museo Maio delle opere trafugate, però per ciascuno ci sono due tipologie di prodotti museali, detto proprio in soldoni. Il primo è che il museo ti chiede un qualcosa e tu, se sei in grado di farlo, lo realizzi. Il secondo invece è che tu proponi qualcosa al museo. Ebbene, lo stato attuale della situazione è che i musei sono sempre stati un po' abituati a chiedere, sapendo cosa chiedevano, ovviamente, perché avevano una certa competenza. Nel momento in cui sono arrivati nuovi strumenti interattivi, i videogiochi soprattutto, e su questo si potrebbe aprire due ore di dibattito, non c'è la conoscenza, la cultura, perché mi attacco anche un po' alla risposta su perché i videogiochi non siano in grado di portare avanti una narrativa così profonda. Perché c'è una questione proprio di necessità e tempo e attenzione da parte del mercato. Se analizziamo per esempio i film, i film hanno una storia molto più antica del videogioco, eppure anche oggi noi vediamo dei film che sono delle porcherie assurde, eppure sono quelli che magari fanno botteghino, e quindi esiste tutta una... un filone comfort zone, chiamiamolo così, dove chi produce, chi spende molti soldi, sa che ne rientra perché c'è dietro il marchio, perché c'è dietro un pubblico predefinito. E quindi in pochi si mettono a fare il salto azzardato nel cinema. Il videogioco ha seguito la stessa dinamica, perché comunque fare videogiochi è molto costoso, soprattutto in precedenza, e quindi tutti si sono un po' appoggiati a calcare il gioco di guerra, il gioco che va in quel momento, non si sono mai spostati un po' troppo nello sperimentale, perché sennò poteva diventare una cosa incomprensibile al mercato e quindi significare milioni di perdita, la chiusura dello studio. Era come se ci fosse un po' un ostaggio, il mercato ti teneva un po' in ostaggio. Invece oggi c'è la capacità di proporre cose nuove, sia ai musei sia sul mercato. Questo non vuol dire che i videogiochi non abbiano fatto questa cosa che lei sperava. Ce ne sono di giochi che a posteriori hanno dentro quella poetica, quel messaggio che ancora oggi diventa più forte, più acuto, mentre magari quando sono usciti è passato inosservato. Io faccio sempre l'esempio di Journey, questo gioco per PlayStation, che secondo me è l'esempio proprio dell'opera d'arte videoludica, cioè è un media interattivo, visivo, emozionale, ci aggiungo nell'ultima parte. E se vedete, questo viaggio che fa il protagonista può essere fatto insieme a un'altra persona che compare all'improvviso, e queste due persone parlano attraverso il suono, attraverso delle piccole animazioni. E quindi entra anche il discorso di linguaggio. Cioè, se un gioco, un'opera interattiva, è in grado di raccontare una storia senza cadere nell'ovvio, è in grado di creare degli strumenti di linguaggio che permettono alle persone di arricchire quel significato non ovvio, allora lì parliamo di un'opera che può rimanere nel tempo, no? Invece oggi, purtroppo, c'è da una parte un appiattimento completo dei format, nel senso che io vedo anche con i miei figli, non sono stimolati come magari potevo essere stimolato io ad andare a ricercare qualcosa di particolare, vengono in qualche modo direzionati dal mainstream. Quindi si gioca a Fall Guy, è Fall Guy, si gioca a Fortnite, è Fortnite. Questo non vuol dire che non siano pronti ad apprezzare esperienze diverse, quindi il consiglio per i creatori del futuro è quello di essere curiosi, e qui i genitori, secondo me, è importante che cerchino appunto di portarli fuori da queste comfort zone, fargli capire che possono creare veramente la loro semplice storia narrativa o il loro progetto sperimentale, magari incomprensibile ad alcuni, ma che ha una sua ragione d'essere. Quindi, riassumendo, concordo che il videogioco è in una fase avanzata di maturità, che non tutti la seguiranno, però con gli strumenti che abbiamo appena citato, molti piccoli studi potranno veramente fare qualcosa di importante. Il problema è che come crescono le produzioni, aumentano i numeri, si vanno tutti un po' a perdere nel mare magnum. Quindi non so se cambierà questa cosa, però se saremo curiosi, come abbiamo qui un uomo vivente che ha 7.000 giochi su Steam, quanti sono?
3.000 e
qualcosa. Allora pochi. 3.000 e qualcosa. Ebbene, quello che ha Marco oggi potrebbe essere una qualità da suggerire, anche solo di interesse, non che se li gioca tutti come Marco, perché ci vorrebbero 10 anni di vita, però come porsi verso questo medium anche nel produrlo. Quindi anche osare cose. Quando abbiamo lavorato con i musei, e poi qui chiudo, noi abbiamo fatto un evento che si chiamava l'International Game Camp a Milano, dove abbiamo raccolto più di 70 musei italiani, chiedendo a loro di darci i loro contenuti sotto forma di sculture, quadri, manoscritti, e di metterli all'interno di un Pandora's Box, dove 120 studenti dal Canada all'Italia, tra l'altro unendo Istituto Europeo di Design e Politecnico di Milano, che in teoria erano quasi in antitesi, cioè l'obiettivo è stato proprio quello di portarli a lavorare una settimana per creare videogiochi ispirati dalla cultura e non creare videogiochi per la cultura. Perché qua c'è stato un passaggio che è stato fondamentale, perché non conoscendo i videogiochi, i musei chiedevano dei videogiochi che raccontassero i loro contenuti, però non maneggiavano quel tipo di prodotto, non maneggiavano quel tipo di narrativa, quel tipo... E quindi qual è stato il problema? Che si sono creati moltissimi giochi che semplicemente erano messa in azione di showcase di cose e andavano a ledere fondamentalmente anche la nascita dei veri videogiochi, che magari invece potevano essere rafforzati da questa cultura che c'era alle spalle. Quindi è un argomento molto delicato, non so quanto cambierà, perché, ripeto, c'è il mainstream, c'è una grande zoccolo culturale sia di chi fa videogiochi sia di chi si aspetta un videogioco, però chi sarà coraggioso, gli strumenti ci sono, la caparbietà e magari, diciamo, la testa dura, una volta che lo fai uscire un gioco, magari dopo 10 anni viene rivalutato perché tu avevi visto qualcosa che poi è diventato mainstream. È successo, succederà, e bisogna essere i primi a rischiare, ovviamente non spendendo milioni come prima, ma magari dedicandosi un anno insieme a 2 amici, perché no?
Davide?
Quindi a me rimane la domanda della filosofia, vero? Molto bene, credo che sto per dire una marea di baggianate, ma vediamo dove andiamo a finire. Allora, proviamo a pensare un attimo, mi viene da dire, cioè, possiamo utilizzare i videogiochi per qualcosa di più serio che semplicemente giocare, addirittura arrivare a utilizzarli per un ambito così particolare come la filosofia? Beh, caspita, sì. E perché, secondo me? Perché abbiamo iniziato a usare i videogiochi per divertirci e poi siamo passati adesso ad usarli, come faccio forse vedere un po' con Nvidia Omniverse, per le simulazioni, simulazioni industriali, simulazioni di guida. A me ricorda un po' il percorso forse dell'arte figurativa, della scrittura, no? All'inizio si tracciava qualche segno per tramandare magari la forma di un animale. Poi abbiamo iniziato a pensare di sviluppare il linguaggio per tramandare magari, che ne so, dico una stupidaggine, una mappa per ritornare a casa, non ho idea. Però poi ad un certo punto proprio alla parola scritta abbiamo affidato la cultura, perché abbiamo capito che la parola scritta era qualcosa di sufficientemente nobile da affidare a qualcosa di così importante come la cultura. E quindi la filosofia e tutto il resto. Beh, allora se i videogiochi stanno facendo in qualche modo la stessa cosa, quindi dal semplice figurativo per divertimento, ora stanno diventando sempre più seri per andare nell'industria, un giorno magari arriveranno davvero nella filosofia? Wow, non lo so.
Io sulla filosofia aggiungo una roba.
Vai.
Sei sicuro? Nel senso che alla fine io ho fatto il liceo classico, quindi un po' di filosofia... Ed era una delle poche materie in cui andavo bene, devo aggiungere, proprio perché io ritrovavo nella filosofia delle risposte, trovavo nella filosofia degli scenari in cui mi piaceva in qualche modo ritrovarmi, no? Trovavo dei consigli, trovavo delle intuizioni, perché alla fine la filosofia ti serve assaporarla, pizzicarla, non è un qualcosa che te la spiegano e la capisci, è molto legata anche a come la vivi tu. E se vedete, questa descrizione è esattamente il videogioco, cioè se noi giochiamo un videogioco, due persone diverse, alla fine l'esperienza che uno ha, l'insegnamento che uno può avere è legato alla propria esperienza precedente, alle proprie sensibilità. Quindi sicuramente il videogioco è lo strumento per poter parlare di filosofia in futuro, che poi possa diventare uno strumento di mercato della filosofia, credo di no. Nel senso che già la filosofia fa fatica a vendersi. Vendere videogiochi con l'etichetta genere filosofico non credo, però fare videogiochi che abbiano all'interno della loro narrativa un'anima filosofica, assolutamente sì, come già ci sono, come ci sono film, come ci sono romanzi. Così si potrà fare e il messaggio potrà essere molto più personale rispetto magari a un testo, sicuramente. E quindi, secondo me, potranno vivere bene insieme, ovviamente non dicendolo troppo in giro, ma saranno compagni d'avventura, sicuramente.
Grazie, sì, certo. Arriva il microfono.
ma secondo voi può essere utile, diciamo, la linea di comando online?
In che senso la linea di comando?
Nel senso, una funzione di un sito, quando tu scrivi tipo il software o che si vede in alcuni programmi, che puoi scrivere il codice.
Ma allora, molto probabilmente sarà certamente necessario avere anche quella parte di persone che sono esattamente consapevoli rispetto a quello che succede dietro a una macchina, no? Esattamente come dietro un dipinto ci sono i chimici che sanno come sono composti i colori e quali sono le proprietà, eccetera. Quindi questa parte di conoscenza tecnologica, qui scusate rispondo io, non mancherà mai, penso. Sarà quella che come dire, gestisce le fondamenta per tutti. Quindi anche quella parte lì certamente contribuirà a sviluppare questo aspetto dello scalpello. Ok, no, ci dicono stop, ok. Comunque, ancora una domanda, si può l'ultima? L'ultima, sì. Da una scrittrice, sì. Buonasera.
Buonasera, intanto grazie. Allora, io faccio una domanda da genitore. Io arrivo qui ad ascoltare, non sono un'esperta di videogiochi e vi ringrazio perché comunque sono riuscita a capire tutto quello che avete detto, o quasi. Allora, la domanda che mi viene da porre è questa. Voi mi avete aperto gli occhi su un mondo che sarà poi l'industria vera e propria del futuro, da quello che intendo io. Però mi scontro con un sentire comune, che è quello che arriva dalle scuole, tale per cui il mondo del videogame è un mondo da demonizzare totalmente, perché è pericoloso, perché non serve a niente, perché toglie tempo, eccetera, eccetera, eccetera. E allora mi domando, varrebbe forse la pena investire affinché il vostro mondo possa entrare in quelli che sono i programmi formativi, anche dei più piccoli? Perché le offerte che gli fanno sono veramente un po' poverelle, non sono poi così affascinanti, e secondo me, mentre è molto bello il messaggio che avete dato voi a noi genitori, non demotivate i ragazzi. Grazie.
Vado io. Proprio su questo tema, durante la pandemia io ho fatto 6 seminari con dei professori di Bergamo sul tema del videogioco nella didattica. Sul tema del come passare ai professori la cultura del videogioco attraverso degli esempi che magari vi faccio rapidamente, così riuscite anche ad agganciarvi a qualcosa di meno astratto. Si può insegnare usando Minecraft, si possono insegnare come sono le cattedrali romane, si può usare Assassin's Creed in modalità non uccido nessuno per scoprire la storia dell'Egitto insieme a tuo figlio. Si possono usare software per assemblare oggetti e imparare ad assemblare oggetti senza che questo sia percepito come un videogioco. E poi si possono fare attività collaborative in classe usando i videogiochi, quindi usando qualcosa che loro sanno usare. Detto questo, è proprio qui la differenza. Cioè, il videogioco sta sopra, però ci sono 2 utilizzi del videogioco. Un utilizzo autonomo del videogioco da parte dei ragazzi è qualcosa che secondo me deve stare sotto la lente dei genitori, non di controllo, nel senso che o siete giocatori e quindi sapete che quel gioco che lui sta facendo non sta facendo bene a vostro figlio, oppure dovete giocare con loro. Perché giocare con loro vi permette di intanto essere sullo stesso livello, vi permette di farli emozionare, vedere che voi non conoscete delle cose e loro le conoscono. Vi permette di dirgli che quel gioco che fanno dove ammazzano tutti i giorni 100.000 persone alla fine è più noioso di quello che avete fatto insieme perché era più divertente. Quindi gli andate a dare degli elementi che a un certo punto loro riescono a fare loro. Ok, quindi il mio consiglio è questo, no, come tutte le cose, non solo i videogiochi, prima di demonizzare è importante conoscere. Se non conoscete, chiedete ai vostri figli di raccontarvi perché giocano a Fall Guy, perché giocano a Fortnite, e magari insieme a loro cercate qualcosa che piace anche a voi. Ovviamente non deve essere che poi vi trovate alle 4 di notte a giocare a Clash Royale nel letto. Però sapere la mattina, mentre state andando via, oltre hai fatto la cartella, hai fatto la cosa, digli comunque la Valchiria a livello 14, a loro li fa sentire come se aveste qualcosa in comune. Nel momento in cui avete questo qualcosa in comune, che è qualcosa che tutte e due considerate di valore, nel momento in cui voi dite basta ammazzare gente in Call of Duty, allora quello lo vivranno in una maniera, secondo me, diversa dal tutti i giorni e staccati e molla quella roba, ti fa male, perché allora a quel punto scatta il proibizionismo, che è l'esatto opposto. E io lo so, perché io ho venduto il Super NES per comprarmi un motorino e poi ho ricomprato il Super NES di nascosto e lo tenevo sopra un armadio finché non l'hanno fatto cadere, perché ovviamente nessuno sapeva che esisteva un Super NES sopra l'armadio. Però mi ha fatto capire che io quella cosa lì la volevo fare, ok? Se avessi avuto a fianco una persona che la voleva fare con me, sicuramente l'avrei vissuta con più capacità, perché un adulto ha sicuramente più capacità di analizzare il contesto anche di una storia. Guardate, quando guardate un film con i vostri figli, molte cose magari non le capiscono e grazie alla vostra capacità di capirle loro riescono ad apprezzare molto di più il film. Loro potrebbero apprezzare molto di più i videogiochi. Quindi il mio consiglio è questo: chi demonizza o non conosce oppure gli serve demonizzare. Oppure gli fa più comodo demonizzare dicendo non lo devi fare, quindi quella cosa lì è chiusa e that's it. Invece chi vuole risolvere, chi vuole migliorare, si deve un po' sporcare le mani, deve un po' farsi traghettare da loro, perché loro sono in grado di comunicarvi la loro passione, capito? Io quando ho fatto giocare mio padre ai videogiochi, ha giocato solo una partita, un gioco di rally, e si è fatto praticamente, era su Spagna, 10 minuti contro un guardrail con le scintille destra e sinistra. Quando sono arrivato alla fine ho detto vabbè papà, ci fermiamo qua, perché ho capito che non ci provava neanche, capito? Quindi se loro vedono che voi non ci provate neanche, a quel punto si distacca, non si crea più questo punto in comune. Però poi dopo 20 anni è venuto a giocare con i miei figli, ha giocato a FIFA, ha fatto un gol da centrocampo che io non ho mai fatto in 20 anni, e ancora tutt'oggi quando ci incontriamo è però il gol da centrocampo, cioè quella cosa lì secondo me è una cosa che solo i videogiochi possono fare. E chiudo su questo aneddoto, che è questo ragazzo che ha perso il papà e che un giorno ha ritrovato la sua Xbox con cui giocava col padre. Ha rimesso sull'Xbox e ha visto tutti i tempi che il padre faceva con il Ghost, cioè questa macchina trasparente che segnava il tempo che aveva fatto il padre. Ebbene, lui, rivedendo la macchina, come si muoveva, come agiva, in qualche modo rivedeva quello che faceva col padre, no? Soltanto che se tu superi questa macchina e setti il nuovo record, quella macchina scompare e diventa la tua. E quindi lui faceva tutte queste gare, poi arrivava sul rettilineo, inchiodava e si faceva sorpassare. Ecco, secondo me quella lì è proprio... solo il videogioco ti può dare quella roba lì. E, è importante però coltivarla e arrivarci. Non sperare che succeda così... casualmente, ecco. Prego.
Grazie.
Grazie.
E grazie a questo momento, insomma, che ha fatto venire i brividi sulle spalle a me per primo, e che ci fanno intuire quanto siano potenti dal punto di vista delle sensazioni, delle esperienze che raccontano le storie delle persone. Allora, grazie a tutti per la partecipazione, abbiamo sforato, ma è stato un bel sforare, perché abbiamo condiviso tante domande e tante cose, e buon Festival della Tecnologia, buona continuazione, del fine settimana e una buona serata.